Allora, andiamo avanti, e questo, ecco, però leggiamo solo i versetti 30-32, così abbiamo fatto almeno due versetti, perché già questo, il ritorno dei discepoli, ci farà pensare alcune cose.
Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato, ed egli disse loro: venite in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po'. Era infatti molta la folla che andava e veniva, e non avevano più neanche il tempo di mangiare. Allora partirono sulla barca verso un luogo solitario, in disparte.
Ecco, ci fermiamo qui, perché questi versetti sono ricchissimi. Gli apostoli tornano da Gesù, si riuniscono attorno a lui e gli riferiscono l'esito della loro missione. Allora qui abbiamo già alcune cose molto importanti. Primo, che Gesù è il punto di riferimento della nostra vita. Gesù è il centro della Chiesa, e Gesù colui al quale continuamente bisogna fare capo. Ricordiamoci bene che per Marco il discepolo è colui che sta con Gesù, il tema dello stare con il Signore. Quindi dobbiamo avere una vita intensa di relazione con Lui. La fede non è una ideologia, la fede non è una serie di nozioni, non è una serie di concetti, la fede è una persona, è il nostro amore con il Signore. Quindi se amiamo il Signore, se siamo caldi con Lui, se siamo innamorati di Lui, se siamo cuore a cuore con Lui, allora saremo cristiani. Secondo concetto, i discepoli gli riferirono quello che avevano fatto e insegnato. Sono i due verbi che vengono usati per descrivere l'azione di Gesù. Al capitolo 3 si diceva: Gesù faceva e insegnava. Il verbo insegnare viene usato in Marco 21 volte. E questo è molto importante. Prima facevano e poi insegnavano. Cioè liberavano dal male, guarivano i malati, cacciavano i demoni, cioè creavano il regno di Dio, lottavano contro le potenze cattive di questo mondo, cercavano di portare il bene, l'amore, la fratellanza, la giustizia e il messaggio del Signore. Poi insegnavano. Prima lo facevano in gesti concreti di liberazione. Il cristiano prima fa e poi libera. Versetto 31. I discepoli si radunano intorno al Signore e Gesù che cosa fa? Li manda in ferie. Guardate, questo è molto bello, Si sottolinea l'importanza delle pause, dei distacchi, dei luoghi solitari, l'importanza della contemplazione, del ritirarsi, del fare deserto, dell'essere in una società come quella attuale, in cui quello che conta invece è l'avere, è il produrre, è il fare, è la moltiplicazione delle riunioni, delle attività. Una società che emargina chi non è più capace di fare. Concetto che diceva proprio Papa Francesco riguardo agli anziani, che sono tra gli esclusi, no? Come dice lui, perché sono messi in disparte, perché non producono più. Invece Gesù ci ricorda che il credente è l'uomo dell'essere e non del fare. Ecco per esempio questa grande rivalorizzazione del ruolo dell'anziano da parte di Papa Francesco. Questo è un invito molto importante per la Chiesa dell'oggi, una Chiesa che spesso ha la tentazione della managerialità per annunciare meglio il Regno. Questo giorno sono andato a pigliare alla stazione mio figlio che tornava dal giuramento da giudice con Mattarella a Roma, e combinazione ha incontrato sullo scompartimento un prete torinese, me l'ha presentato, lui mi conosceva, io non conoscevo lui, ci siamo salutati e poi Stefano, ho detto: ma cosa faceva questo prete, era a Roma per studi? Si fa un corso di manager di parrocchie, managerialità delle parrocchie, roba di questo tipo. E io ho detto subito di brutto: sarebbe un corso che Gesù sicuramente non avrebbe mai fatto fare ai discepoli. Cioè, noi abbiamo quest'idea, no, dell'organizzazione, del, vi ho già detto altre volte, l'idea che spesso mi danno certi personaggi della curia, certi corsi formativi, e che siano dei corsi di mondanità, cioè la pastorale intesa non come l'attenzione, l'amore, la cura alla pecorella, ma una serie di nozioni organizzative che potremmo mutuare da qualunque
scuola di amministrazione
che è lontana, diciamo, dal Vangelo. Ecco, ma questo non è il cristianesimo. Per annunciare Cristo meglio dobbiamo invece pregare di più, dobbiamo stare di più con Lui, dobbiamo ascoltare la Sua parola, perché la Sua parola, ci aveva detto Marco nel libretto delle parabole, è il seme che cresce da solo, sia che lo innaffiamo che non lo innaffiamo. Allora bisogna stare attenti a non indulgere alle potenze di questo mondo, a non pensare come i pagani. Il cristiano basa la sua predicazione sulla follia della croce, scandalo per i gentili o proprio per i pagani, ecco, non sulla forza degli uomini. Paolo insiste che Dio si è divertito a scegliere ciò che nel mondo è storto e spazzatura, dice lui, per farne lo strumento della sua evangelizzazione. 1 Corinti 1:18-25. Ricordiamoci che Santa Teresa di Gesù Bambino, che è la patrona delle missioni, è una ragazzotta che è morta tisica a 24 anni, senza aver mai messo il naso fuori dalla sua cella di monaca di clausura. Eppure la Chiesa la considera la più grande missionaria, insieme a San Francesco Saverio, che invece ha girato tutto il mondo ed è finito in India. Ecco, questo brano di Marco ci fa riflettere. Quello che importa è stare con Gesù. La cosa più importante è la preghiera, è la forza intrinseca della parola, la sua exousia, la sua dynamis, la sua autorità e potenza, che da sola porta avanti il regno, non sono i nostri sforzi. Versetto 32, concludo, i discepoli devono allontanarsi, devono salire sulla barca per allontanarsi dalla folla. Se vi ricordate, Gesù al capitolo 3 aveva fatto la stessa cosa, era salito sulla barca per allontanarsi dalla folla. I discepoli non hanno tempo per mangiare. Se vi ricordate, al capitolo 3, versetto 20, si diceva che Gesù non aveva neanche più tempo di mangiare. I discepoli si ritirano in un luogo deserto, come aveva fatto Gesù al capitolo 1. Che cosa vuol dire questo? Che il cristiano è un altro Gesù, è un alter Christus. La sequela di Cristo è imitazione di Cristo. Cristo è il nostro paradigma, come dice Pietro nella sua lettera, cioè è il nostro modello. Noi dobbiamo operare come Gesù, insegnare come Gesù, vivere come Gesù. Gli altri, guardandoci, dovrebbero dire, Pietro, Paolo, Carlo, Ilaria, Elvira, Piera, eccetera, sono degli altri Gesù. E da parte nostra dovremmo modellare la nostra vita su Gesù. Quindi chiederci, anche riguardo a quel discernimento di cui parlava Pietro Paolo prima, cosa direbbe Gesù in questa situazione? Come si comporterebbe? Che cosa penserebbe? Ecco, quando devo fare delle scelte più o meno importanti, l'unica domanda è questa: il Signore al mio posto cosa farebbe? Perché il discepolo è colui che imita Gesù modello. Spesso abbiamo visto prima delle difficoltà di capire, di discernimento. Ci deve proprio aiutare quest'ottica di dire io ho il modello che è Cristo, lui è il riferimento, lui è il punto veramente fondante tutta la mia vita. Che cosa avrebbe fatto lui in questo momento? E lasciarci guidare dallo Spirito per essere il più possibile cristificati, trasformati in Cristo. Mi fermerei qui per stare nei tempi.
È anche bella questa tenerezza però di Gesù, al di là che qui vuole essere, come dici tu, un esempio, una cosa. Questa tenerezza che traspare in lui verso i suoi, no? Questo amore, appunto, anche profondamente
agli aspetti umani,
anche profondamente umano, nel dire venite, riposate, stiamo un po' insieme. Cioè, ci trovo, ecco, queste sono le cose che mi commuovono tanto nel Vangelo, sono questi momenti in cui Gesù è
accogliente,
certo.
E anche il grande tema del Dio allegro, del Dio sereno, cioè del Dio che non ti chiede sempre delle cose, che ti chiede di riposarsi, di far festa, che di vivere momenti di amicizia, di convivialità. Credo che questo sia un tema davvero importante.
Ecco, a proposito di questo, visto che abbiamo raggiunto, no, abbiamo 3 minuti ancora, c'è qualche commento ai due versetti che abbiamo letto, altrimenti li utilizziamo per... La mia idea è questa. Siccome c'è il gruppo che partecipa al Vangelo nelle case il martedì sera, e martedì sarà l'ultimo incontro,